Ogni volta il sacerdote che proclama la parola del Vangelo, poi al termine bacia il libro. Non è un libro qualunque. La Bibbia è parola del Signore e noi la proclamiamo apertamente, senza nascondere i segreti di questa parola che cerchiamo di spiegare, che la Chiesa cerca di far conoscere, di approfondire sempre di più, perché questa parola non solo ha da dire qualcosa oggi, ma ha sempre qualcosa di nuovo nell'oggi. Questo è interessante. Parola di Dio è continuamente una novità, ed è una novità sempre nella nostra vita quotidiana. La parola che abbiamo ascoltato arricchisce quella della domenica scorsa, in cui si parlava del padrone della vigna che va in cerca di operai per la vendemmia, sin dal mattino presto, poi a mezzogiorno, sin all'ultima ora del giorno. Questa è l'immagine di quel Dio in cui crediamo, che Gesù ci ha svelato, e cioè di un Dio che ha fiducia dell'uomo, che valorizza l'uomo. Certo, questo Dio ci lascia un po' perplessi, un po' spiazzati, perché alla fine della giornata lavorativa, come dicevamo settimana scorsa, dà a tutti la stessa paga. Con quale criterio? Anche noi ingenuamente, come gli operai della prima ora, pensiamo talvolta che Dio esagera. Esagera nel responsabilizzare l'uomo, quindi, che non sa fare bene il suo mestiere. Oggi c'è Gesù di nuovo che propone ancora una parabola, ancora nella vigna del Signore, cioè nel regno del Signore, che, ripeto, arricchisce quella precedente, in cui Gesù ci dice qual è l'operaio che Dio vuole, quali sono le caratteristiche per essere dei degni operai nella vigna del Signore. E così c'è la storia di questi due fratelli, una parabola molto breve, come avete sentito, una parabola che ha semplicemente due versetti, altri due versetti di spiegazione, tutto qui. Gesù racconta di due figli che sono invitati dal padre ad andare a dare una mano nelle vigne. Parlando di vigna, ricordo sempre quell'incontro di tanti anni fa, quando c'era ancora l'orto con l'ortaglia, con la vigna, e ricordo di Fra Sabino che lavorava questa vigna con tanto impegno, con tanto lavoro. Ricordo ancora la cantina, che adesso è trasformata in una cappella per i frati, dove produceva vino e vino buono. E mi ricordo ancora che Fra Sabino ci teneva al suo vino e a farlo assaggiare a tutti, non solo i frati, ma anche i suoi amici. Dunque, ci sono due figli invitati dal padre ad andare a lavorare nella vigna, con la variante. E il racconto, la parabola di settimana scorsa, là tutti hanno obbedito all'invito del padrone, pur essendo stati chiamati chi alla prima, chi all'ultima ora. Qui i due figli si comportano in un modo strano. Il primo reagisce male. Dice: certo papà, vado subito, e non si muove. Non ha la minima intenzione di andarci e non adduce neanche nessuna scusa. Avrebbe potuto dire: ho un impegno, mi è sopraggiunto qualche incidente di percorso e non ho potuto partecipare. Neanche si scusa, non ho voglia. Il secondo invece dice subito che non ha voglia, poi ci ripensa e alla fine fa quello che Padre gli aveva ordinato. Insomma, c'è una volontà del Padre che è realizzata da chi dice no ed è contraddetta da chi dice sì. E Gesù, notate, loda l'onestà del secondo figlio che dice di no, poi ci pensa e va, mentre condanna l'ipocrisia del primo, la disonestà del primo figlio, che prima aveva detto subito di sì, ma poi non ci va. Ecco, poi nella seconda parte di questo brano del Vangelo di Matteo, Gesù dà la chiave di interpretazione. A chi si sta rivolgendo il Signore? Agli scribi e farisei, alle persone che contavano, chiamati a far parte del popolo di Dio, che si ritenevano opposto, si ritenevano mai tra gli eletti, tra i salvati, però correvano il rischio di vivere una religiosità semplicemente formale. Sembra dire Gesù che la loro è un'appartenenza esteriore, è solo di facciata. Fratelli, Dio ci preservi da una fede di facciata, da una fede che non cambia il cuore. Se una celebrazione eucaristica non ci cambia il cuore e si ritorna a casa ancora come prima, a fare le stesse cose di prima, non cercando di capire cosa c'è da rinnovare nella nostra vita, certamente non abbiamo ascoltato la parola di Dio. Siamo degli osservanti della legge, ma non praticanti. E Gesù dice di preferire un figlio poco convinto, che non ha tanta voglia di stare in questa chiesa, che non ha tanta voglia di stare in questa società, ma poi ci pensa, ci riflette e poi fa ciò che gli viene richiesto. Gesù lo preferisce. A noi sacerdoti, ma a tutti noi che camminiamo sulle strade del mondo, capita di incontrare persone apparentemente lontane, che spesso noi persone per bene, tra virgolette, giudichiamo severamente che non sono niente di buono, e quando qualcuno ha avuto il coraggio, l'intuizione di invitarle, per esempio, di venire in santuario, di andare in un pellegrinaggio, oppure di ritornare alla propria chiesa, di bussare alla porta del parroco, di prendere in mano ancora la Sacra Scrittura, oppure di ripetere ancora le preghiere che la mamma aveva insegnato, si sentono, per così dire, toccati dalla grazia di Dio. E Gesù cita espressamente una categoria di persone esclusa, le prostitute e i pubblicani. Fratelli, meno male che c'è un Dio che ha molta più fantasia di noi. Spesso Dio suscita conversioni, cambiamenti fuori dagli schemi, fuori da quello che noi penseremmo. Non penseremmo mai che tanta gente di strada possa essere recuperata. Però Gesù non ci invita a imitare le prostitute e i pubblicani, ma ad imitare la loro onestà, cioè quella di ravvedersi. Tutti possiamo sbagliare, ma sbaglieremmo fino ad essere a non essere perdonati dal Signore se noi escludessimo questa categoria di persone, pubblicani e peccatori, tanto per intenderci. Che cosa ci chiede Gesù? ci chiede di essere delle persone oneste, delle persone trasparenti, che possono anche sbagliare. Gesù non ce l'ha tanto con il peccato, ma con le conseguenze del peccato. Ce l'ha con coloro che presumono di essere già salvati per il fatto di essere nella famiglia dei figli di Dio, dei battezzati. Quindi ce l'ha con i cristiani e, lasciatemi dire, anche con i sacerdoti, di facciata. Ci chiedi di essere veri, di ammettere la propria fragilità. Ripeto, tutti possiamo sbagliare, tutti. Ma ci dice di essere veri, di essere trasparenti. C'è una cosa che Gesù non tollera e che non è il peccato, perché il peccato è sempre sottoposto alla misericordia di Dio e Dio concede la sua misericordia e il suo perdono, ma sono le conseguenze del peccato. La malattia, la morte, la solitudine di tante persone. E poi non tollera l'ipocrisia. Mi piace terminare dicendo a tutti noi, compreso io, che dobbiamo riprendere in mano la preghiera. Perché dobbiamo imparare a pregare? Perché dobbiamo riprendere questa abitudine delle preghiere, ma non dico delle preghiere solo al mattino, il Padre nostro, la sera, un segno di croce, ma la preghiera. Non sempre le preghiere sono preghiera. Ne possiamo dire tante di preghiere, ma che non ci toccano il cuore. La preghiera ti deve aiutare ad entrare nella verità di te stesso, perché solo chi vede, chi accetta la verità di se stesso può incontrare Dio. Dio non vuole incontrare la controfigura, vuole incontrare la nostra persona, vuole che la persona sia disposta ad essere illuminata nel profondo e chi di noi, guardandoci in profondità, non si riconosce, talvolta ipocrita, talvolta un peccatore incallito, quante volte è stato richiamato, quante volte è stato richiamato anche dal confessore e poi ci ritorna lo stesso. Ma il Signore non ha paura di questa ripetizione di peccati, perché tutti siamo peccatori. Ma il Signore ha paura delle persone che si ritengono giuste e dicono al confessore: io non c'ho niente da confessare. Io sono a posto davanti a Dio, ho osservato i 10 comandamenti, io aggiungo alla mia maniera e basta. Allora, osservanti ma non praticanti, che non mettono in pratica la parola di Dio, che non vivono le conseguenze della propria fede. Quindi la preghiera è importante, e ripeto, è importante perché ci mette nella verità. Per incontrare il Signore bisogna essere sinceri, veri, aperti alla luce della grazia di Dio. Allora il Signore ci chiede di essere degli operai nella sua vigna, non importa se siamo dell'ultima ora, ma ci vuole capaci ogni giorno di capire il proprio peccato e di riconoscere quanto è grande la misericordia del Signore. Fratelli, concludiamo questa riflessione e col proposito di tornare a casa e di pensarci su. Bisogna riflettere. Direi che il demonio oggi non ci permette di trovare un momentino di tempo per riflettere. E dico espressamente, è un'opera del demonio, che non vuole che noi ci fermiamo a riflettere attentamente sul nostro comportamento di cristiani. Che il Signore ci dia non solo la voglia di fermarci, non solo la voglia di prendere in mano una preghiera, un brano della Sacra Scrittura, ma anche il tempo sufficiente per riflettere e per arrivare a una conclusione in cui riconosciamo di avere ancora tanta strada, ma avere anche la speranza che il Signore vuole recuperarci a tutte le ore.